Che vita state facendo voi attori? Siete sempre sul set, di qua, di là? Che succede adesso?
Beh, è un periodo a dir poco complicato, nel senso che oltre alla come dire, al fatto di essere obbligati come tutti a stare dentro casa, iniziamo ad essere anche preoccupati perché non si vede luce, insomma, nel senso che per noi, per i teatri, per la ripresa degli spettacoli, per la ripresa sui set, ancora è tutto molto complesso, insomma, si sta ragionando su un protocollo di sicurezza per la ripresa sui set e nei teatri, ma per adesso, come dire, noi attori siamo la ultima categoria che viene presa in considerazione, anche per sentire la nostra su questo protocollo di sicurezza, ma questo, insomma, è soltanto uno dei tanti problemi che ci sono per quanto riguarda la categoria.
Vinicio, ti posso chiedere il tuo 25 aprile?
Ma guarda, il mio 25 aprile è un giorno di memoria. Ci stiamo preparando per passare un po' di tempo con i nostri figli, come ogni giorno, e penso che all'ora di pranzo, insomma, mi cimenterò in una lezione di improvvisata sulla storia di questo giorno, perché è un giorno che serve soprattutto a tramandare la memoria di quello che è successo, ovviamente affinché non succeda più, insomma.
Ci regali una breve lettura dal diario di Anna Frank questa mattina, Vinicio?
Sì, con molto piacere. E ho trovato un estratto che riguarda la primissima parte del diario di Anna Frank, perché secondo me è molto importante comunicare il fatto che se non si reagisce immediatamente alle cose che non funzionano, le cose possono veramente cambiare drasticamente da un giorno a un altro, quasi come se noi non ce ne accorgessimo, insomma. Mercoledì 8 luglio 1942. Da domenica mattina a oggi sembra che siano passati degli anni. Sono avvenute tante cose da far credere che il mondo si sia capovolto. Ma vedi bene che vivo ancora, e questo è ciò che conta, come dice papà. Sì, effettivamente io vivo ancora, ma non mi domandare dove e come. Penso che oggi non capirai più nulla di me, perciò comincerò a raccontarti quanto è avvenuto nel pomeriggio di domenica. Alle 3 qualcuno suonò alla porta. Io non udii perché stavo in veranda e leggevo prendendomi il sole distesa su di una sedia a sdraio. Poco dopo comparve Margot, eccitatissima, alla porta della cucina. C'è una chiamata delle SS per papà, mormorò. Mamma è già andata dal signor Van Dan. Van Dan è un buon amico, collaboratore di papà nella sua ditta. Mi spaventai immensamente. Una chiamata, si sa che cosa significhi. Nella mia mente già vedevo i campi di concentramento e le celle di segregazione. E doverci lasciare andare il babbo. Naturalmente non si presenterà, mi spiegò Margot, mentre in camera aspettavamo il ritorno della mamma. Mamma è andata da Van Dan per consigliarci se convenga trasferirci nel nostro rifugio segreto. Siccome i Van Dan verranno con noi, saremo 7 in tutto. Silenzio, non potevo più parlare. Il pensiero di papà, che senza sospettare nulla di male era andato a visitare dei vecchi all'ospizio ebraico, l'attesa di mamma, il caldo, la tensione, tutto ci faceva tacere. Suonarono di nuovo. È Harry, dissi io. Non aprire, fece Margot trattenendomi, ma era inutile. Udimmo mamma e il signor Van Dan che parlavano di sotto con Harry, poi entrarono e chiusero la porta dietro di sé. Ora a ogni scampanellata io e Margot avremmo dovuto scendere piano piano per vedere se fosse papà e non aprire a nessun altro. Margot e io fummo mandati fuori dalla stanza. Van Dan voleva parlare da solo con mamma. Quando ci trovammo nella nostra camera da letto, Margot mi raccontò che la chiamata non riguardava papà, ma lei. Ne fui più che mai spaventata e cominciai a piangere. Margot ha 16 anni, dunque vogliono proprio portare via da sole delle ragazze così giovani. Ma per fortuna non ci andrà anche mamma, lo ha detto. A questo si riferiva il babbo quando parlava con me di nasconderci. Nasconderci. Dove dovremmo nasconderci? In città, in campagna, in una casa? Quando? Come? Erano problemi che io non volevo farmi e che tuttavia continuamente riaffioravano. Margot e io cominciammo a stipare l'indispensabile in una borsa da scuola. La prima cosa che ci ficcai fu questo diario, poi la riccia capelli, fazzoletti, libri scolastici, un pettine, vecchie lettere. Pensavo che bisognava nascondersi e ci mettevo dentro invece nella mia borsa le cose più assurde, ma non me ne rammarico. Ci tengo molto di più ai miei ricordi che ai miei vestiti.